Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo della malattia di Parkinson. Avrà luogo domani, sabato 26 novembre, la terza giornata nazionale della malattia di Parkinson. In Italia i malati di Parkinson sono circa 300.000 con un'età d'esordio compresa tra i 59 e i 62 anni, dato da riconsiderare perché l'età d'esordio del Parkinson si fa infatti sempre più giovane, un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni. Questo per il fatto che la scienza è oggi in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi quando la malattia è ancora in fase precoce. Inoltre si ipotizza che mediamente rispetto al momento della prima diagnosi l'inizio del danno cerebrale sia da retrodatare di almeno 6 anni. Quindi l'immagine che la malattia riguardi solo le persone anziane non corrisponde più alla realtà. Verifichiamo la correttezza di questi dati con la dottoressa Anna Rita Bentivoglio, ricercatore di neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno, grazie e benvenuti.
Dottoressa, possiamo iniziare con lo spiegare cos'è la malattia di Parkinson?
Certo, la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa. Quindi la base neuropatologica è data da una scomparsa di alcune cellule precocemente rispetto all'invecchiamento cerebrale e in particolare sono le cellule della sostanza nera, un nucleo situato nella profondità cerebrale che ha un ruolo cruciale nel controllo del movimento. La sostanza nera contiene dei neuroni, dei grandi neuroni dopaminergici che proiettano a un altro nucleo molto importante per il controllo motorio che si chiama nucleo striato. Ebbene, nella malattia di Parkinson c'è una degenerazione piuttosto selettiva di questa popolazione neuronale che comporta, assottigliandosi progressivamente, una riduzione di alcune qualità del nostro movimento.
E quali sono le cause?
Ormai si concorda che pur non essendoci una chiarezza assoluta sulla causa finale del Parkinson, ma che la malattia abbia una eziologia multifattoriale. Probabilmente concorrono dei fattori di predisposizione genetica con l'esposizione a dei fattori tossici ambientali infettivi a volte o esposizione a pesticidi, a tossine che provengono dall'industria, che insieme concorrono a dare questo problema.
Quali sono i sintomi?
Dunque, la sintomatologia consiste sostanzialmente in un tripode cosiddetto, cioè il sintomo più importante è la mancanza di movimento, il rallentamento o acinesia, quindi il paziente comincia a diventare lento e questa lentezza si riflette su tutti gli aspetti del movimento, quindi sia dalla mimica facciale che diventa un po' povera. Si dice che il paziente con la malattia di Parkinson diventi come un giocatore di poker che non lascia trasparire le emozioni e la scrittura può diventare un po' più piccola, le mani possono pendolare di meno ai fianchi del corpo durante la deambulazione e anche il passo può diventare più piccolo e quindi questo è il sintomo fondamentale. Poi accanto a questo c'è il tremore, che forse è quello che si riconosce più facilmente, in quanto spesso il paziente con Parkinson viene identificato con una persona che trema. È un tremore a riposo che spesso è asimmetrico, anzi direi quasi invariabilmente asimmetrico, ovvero colpisce all'inizio una parte del corpo, una mano più frequentemente o una gamba e poi piano piano diventa bilaterale. e infine la rigidità. I muscoli tendono a diventare un po' più rigidi ed è una rigidità di tipo cosiddetto plastico, cioè se io muovo passivamente un braccio o una gamba, la rigidità accompagna tutto il movimento senza fare scatti, come si vede invece in altri tipi di rigidità come nella spasticità.
Ma quindi colpisce la parte motoria? Voglio dire, il paziente con Parkinson è consapevole, è vigile?
Certo, e questo diciamo, è una domanda molto importante, perché senz'altro il fulcro sintomatologico della malattia di Parkinson è motorio, ma negli ultimi anni abbiamo capito con molta chiarezza però che c'è un corteo di sintomi non motori che riguarda anche altri organi come il sistema cardiovascolare, il sistema gastrointestinale e quello genitourinario, che sono importanti, e prenderci cura precocemente anche degli aspetti internistici della malattia permette di offrire al paziente una cura migliore e quindi di conseguenza anche una qualità di vita molto migliore.
Quindi nulla a che fare con l'Alzheimer?
No, sono due malattie diverse. La malattia di Alzheimer è peraltro la malattia più frequente, la malattia neurodegenerativa più frequente nella popolazione anziana, la malattia di Parkinson è la seconda, e a volte può essere presente anche un deterioramento delle capacità di memoria o di giudizio e critica, delle capacità cognitive, ma questo è un aspetto marginale che in genere riguarda delle funzioni specifiche, per lo più visospaziali cosiddette, cioè della capacità di analizzare lo spazio, delle sottigliezze, come dire, della nostra capacità mentale, e non rappresenta, come nel caso della malattia di Alzheimer, invece la demenza, il fulcro della patologia, perché l'evento demenza complica una reale minoranza di casi.
Lei ha parlato dei fattori che concorrono all'insorgenza del Parkinson, ma ce ne sono che invece proteggono? Ad esempio, per dirle, ho letto non bere il caffè.
Veramente il caffè sembra negli studi epidemiologici che abbia addirittura un ruolo protettivo nei confronti della malattia.
Quindi è il contrario.
Sì. E addirittura ci sono alcuni studi che parlano del fumo come fattore protettivo. Ora sarebbe scellerato,
certo,
pensare che il fumo possa essere protettivo per qualcosa, ma è possibile che inalando i prodotti di combustione della nicotina magari si inali qualche sostanza che possa avere un senso protettivo. Naturalmente poi gli svantaggi e l'esposizione al rischio di altre malattie cerebrali, per esempio la leucoencefalopatia dovuta a molti infarti cerebrali, rende talmente svantaggioso, diciamo, anche l'ipotesi di pensare di poter usare il fumo come fattore neuroprotettivo che neanche a parlarne, però è interessante dal punto di vista della ricerca.
Abbiamo detto in apertura che l'età colpita non riguarda più gli over 60, ma anche persone più giovani. È corretto quindi quel che dicevo in apertura, cioè della precocità della diagnosi?
Lei ha detto delle cose senz'altro corrette. La malattia, diciamo, colpisce un'età media che è situata intorno ai 55 anni. È vero che c'è una fascia di popolazione che è una minoranza colpita in età molto più precoce, prima dei 40 si parla di parkinsonismo giovanile, noi abbiamo effettivamente dei casi colpiti da questa forma, ma c'è da dire che il fattore di rischio principale per la malattia di Parkinson è l'età, ovvero più andiamo avanti con l'età più rischiamo di ammalarci. Tanto per dire dei numeri, se normalmente noi stimiamo che 20 persone su 100.000 nella popolazione generale si ammalino di malattia di Parkinson, se consideriamo invece la popolazione al di sopra dei 65 anni, questo numero sale al 2%. Quindi è vero senz'altro che esistono delle forme giovanili che le sappiamo riconoscere prima, però il grosso della popolazione ammala dopo i 50 anni, diciamo.
Diagnosi che si effettua in che modo?
Dunque, la diagnosi è una diagnosi squisitamente clinica, quindi il neurologo esperto riconosce la malattia dai suoi segni e sintomi. Un'anamnesi accurata, un esame obiettivo scrupoloso permettono di orientarsi in maniera abbastanza precisa. Naturalmente ci sono degli esami a supporto, anche perché noi parliamo sempre di malattia di Parkinson, ma esistono anche altre forme, cosiddette sindromi parkinsoniane, all'interno delle quali si situa la malattia di Parkinson idiopatica, e nella diagnosi differenziale fra queste sindromi noi ci avvaliamo della risonanza magnetica, per esempio, che ci permette di fare una fotografia dell'anatomia del nostro sistema nervoso. Poi abbiamo anche delle analisi piuttosto sofisticate come la scintigrafia o la PET, che ci permettono di studiare il metabolismo del nostro cervello e anche lo stato di salute di alcuni circuiti particolarmente coinvolti nel controllo motorio e nella degenerazione che accompagna la malattia di Parkinson. E poi ci sono un'altra serie di esami che il clinico richiederà nel singolo paziente quando appunto vi siano degli elementi che lo portino a sospettare una forma di parkinsonismo piuttosto che l'altra.
Ed è vero che quando arriva la diagnosi il processo neurodegenerativo è già iniziato da diversi anni?
Sì, questo è senz'altro vero, perché noi abbiamo un contingente di cellule che controllano il movimento, che è in grado di vicariare la perdita di una percentuale abbastanza alta di queste cellule. Quindi quando arriviamo a perderne circa l'80%, cominciamo a vedere i primi sintomi.
Quali sono le terapie?
Dunque, le terapie si avvalgono innanzitutto, diciamo così, di una terapia sostitutiva, ovvero queste cellule che vengono a mancare nel cervello producono una sostanza che si chiama dopamina. La dopamina di per sé non la possiamo somministrare al paziente perché non è in grado di passare la barriera ematoencefalica, cioè di passare quella barriera che divide, che protegge il nostro cervello. Quindi dobbiamo dare un precursore, la levodopa, oppure possiamo dare dei farmaci che mimano l'azione della dopamina, che vengono detti dopaminoagonisti. Poi ci sono anche altri tipi di farmaci come gli anticolinergici, gli inibitori di enzimi che degradano la dopamina e che quindi rendono i nostri farmaci e la stessa dopamina endogena più longeva. Ma insieme all'armamentario farmacologico che noi possiamo prescrivere al paziente, non dobbiamo dimenticare anche la riabilitazione, sia la fisioterapia sia la logopedia, che sono molto importanti anche nella fase iniziale della malattia, perché permettono al paziente di dare la migliore performance motoria e anche di recuperare una parte del controllo sul suo movimento senza affidarsi solo alle terapie farmacologiche.
Ma questi farmaci guariscono o fanno in modo che non si aggravi il problema?
La guarigione, se per guarigione intendiamo la scomparsa del problema,
esatto.
No, non abbiamo al momento nessuna strategia né medica né chirurgica che ci permetta di ottenere questo. Però ci permettono di controllare i sintomi e di accompagnare il paziente in tutto l'arco della sua vita, cercando di garantirgli una qualità di vita adeguata, soprattutto all'età, direi.
Dottoressa, si può intervenire anche chirurgicamente?
Sì, in alcuni casi molto selezionati, in particolare quando i pazienti hanno delle forme che non vengono controllate in modo adeguato dai farmaci, anche dati con il miglior schema possibile, è possibile effettuare una chirurgia oggi molto sofisticata, che consiste in una chirurgia di modulazione dell'attività elettrica di alcuni nuclei. Quindi la metodica consiste nel mettere con il paziente in sala operatoria, naturalmente a volte in anestesia generale, altre volte con un'anestesia invece molto superficiale localizzata, si infilano degli elettrodi nella profondità del cervello e si collegano con un generatore di impulsi del tutto simile alla pacemaker delle persone che lo portano per il cuore sotto la clavicola. E qui nascono degli impulsi che controllano l'attività di questi nuclei profondi. È una terapia ormai consolidata, si fa da molti anni, e permette in alcuni pazienti un controllo ottimale della sintomatologia. Anche questa non costituisce una guarigione, perché la malattia è una malattia neurodegenerativa e va avanti, però garantisce un controllo di sintomi in quei pazienti in cui le strategie farmacologiche non sono sufficienti.
Qual è l'aspettativa di vita di una persona che ha il Parkinson? È uguale?
Grazie ai farmaci che abbiamo a disposizione oggi, la persona che è malata di Parkinson ha sostanzialmente un'aspettativa di pochissimo inferiore rispetto a chi non ha questa malattia.
Dottoressa Bentivoglio, ci sono iniziative domani in occasione della giornata nazionale del Parkinson?
Sì, domani è una giornata in cui tutti i centri che si occupano di malattie di Parkinson apriranno le loro porte e metteranno a disposizione le loro risorse umane per rispondere a chiunque voglia venire a fare domande, a prendere informazioni, a prendere contatti, a vedere cosa ogni centro può offrire. In particolare il nostro centro sarà aperto domani mattina e tra le 10 e le 12 abbiamo chiesto a tutte le persone che ci affiancano, quindi l'internista, il geriatra, il riabilitatore, di venire e di mettersi a disposizione di chiunque vorrà essere presente per spiegare un pochino quello che possiamo offrire in termini sia di diagnosi che anche di terapia.
Questi malati, quando si aggravano, quando l'età va avanti, possono essere comunque controllati, sostenuti dai familiari o hanno bisogno di una struttura ospedaliera?
La tendenza ai fini della qualità di vita anche del paziente in fase molto avanzata, quando è possibile, di promuovere le cure a casa, perché un ambiente familiare e stimolante dal punto di vista affettivo è direi insostituibile per il nostro benessere.
Ma è difficile per i familiari?
In alcuni casi sì, è molto difficile e quindi a volte è indispensabile ricorrere all'ospedalizzazione, all'istituzionalizzazione del paziente, certo.
Dottoressa Bentivoglio, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei.
Era la dottoressa Anna Rita Bentivoglio, ricercatore di neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.